Ben ritrovati a voi che sapete da Davide Fersini
e Roberto Corri.
E dunque il titolo del voi che sapete di oggi è in inglese perché siamo partiti da un articolo su una rivista britannica, Gramophone, e il titolo è Live Music Matters, la musica dal vivo importa, conta, ha un valore, diciamo, no? Potremmo tradurlo così, Roberto. Di che cosa si parla in questo articolo? Alan Davy, che è controllore, potremmo dire anche programmatore della musica per BBC Radio 3, della, ovviamente della emittente britannica, racconta alla rivista Gramophone che sostanzialmente, secondo lui, l'importanza di amplificare la ritrasmissione dei concerti live è fondamentale per in qualche modo implementare anche l'afflusso del pubblico ai concerti. Sembra paradossale, perché uno dice: se tu mi porti via il pubblico facendo i concerti in diretta, rischiamo che poi nessuno venga nelle sale. Ma in realtà la BBC punta su questa ottica di servizio pubblico, per cui ritrasmettere, amplificare, dare maggiore visione dovrebbe riportare il pubblico nelle sale.
Ne parliamo con due ospiti, graditissimi ospiti. Angelo Foletto è collaboratore di Rai Radio 3, critico musicale di Repubblica e ormai da 20, ma quasi 30 anni, insomma, presidente del direttivo dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali. Ben ritrovato, Angelo.
Grazie, grazie dell'invito, buonasera a voi.
E attraverso Angelo Foletto siamo giunti anche a una figura, anche questa, che è stato collaboratore più volte di Rete 2, nel senso che ci siamo collegati in diretta con Rai Radio 3, di cui è programmista e conduttore, Nicola Pedone. Benvenuto anche a Nicola.
Grazie, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io partirei da Angelo Foletto perché mi piacerebbe sapere la sua opinione su questo articolo. Che cosa ne pensa? Non le sembra paradossale?
Ma guardi, io credo invece che non sia affatto paradossale. È paradossale perché molto spesso si ragiona come si ragiona in ambiti diversi da quello culturale, che ne so, il calcio. La pay TV, le partite in pay TV hanno effettivamente portato via del pubblico agli stadi. Però nell'ambito del, chiamiamolo così, usiamo una bruttissima dicitura, ma per capirci, del consumo culturale, le cose non vanno in questo modo, perché la cultura, il bisogno di cultura si alimenta alimentandosi ed essendo continuamente alimentata. Nel caso della musica in più c'è anche il fatto che c'è questo doppio canale, che è, diciamo, il canale per così dire liquido e il canale dal vivo. Quindi si porta da una parte il fatto di continuare a far sentire e a fare risentire anche degli eventi live. Io credo che faccia venire la voglia finalmente di sentirli dal vivo, anche perché sappiamo benissimo che soprattutto la musica classica e in particolare certi repertori della musica classica, pensiamo alla musica del Novecento, pensiamo alla musica contemporanea, eccetera eccetera, sono esperienze in cui l'esecuzione dal vivo è fondamentale. Quindi io non lo trovo affatto paradossale. Del resto pensiamo che, ripeto sempre questo, il consumo, il patrimonio culturale è un qualcosa che non è che si esaurisce semplicemente perché lo strumento con il quale ci viene messo a disposizione è diverso, oppure diciamo raddoppia la stessa cosa, anche perché comunque, e qui abbiamo Nicola Pedone che è, e voi stessi che ne siete la testimonianza proprio presente, già il fatto di dare anche un 2 minuti di musica alla radio, attraverso la radio, devo trasmettere anche un evento live, è diverso dall'essere al concerto, perché il tipo di informazioni che precedono e conseguono a quei 2 minuti di musica, per esempio, sono diverse, perché sappiamo, perché il pubblico sa che, cioè, sono proprio due modi completamente diversi e credo che veramente siano integrali l'uno all'altro.
Ecco, da noi spesso si sente l'animatore di turno che dire che siamo dal vivo, come per sottolineare il fatto che non siamo una radio morta, ma che diffondiamo degli eventi sull'istante. Ma molto spesso c'è il pubblico che, dal punto di vista dell'abitudine che hanno assimilato nel corso degli anni, i dischi perfetti, senza il colpo di tosse, senza gli applausi finali, fanno fatica ad ascoltare la musica dal vivo. Rispetto a quello che ha appena detto Angelo Foletto, cosa ci aggiunge Nicola Pedone?
Ma intanto che sono perfettamente d'accordo e allineato con lui. Mi è colpito dell'articolo di Ellen Davy, l'espressione del pubblico affamato. L'ho trovata molto bella e molto giusta. Cioè, c'è un pubblico affamato. Affamato di che cosa? Non soltanto di musica, perché altrimenti abbiamo ormai un repertorio pressoché infinito di esecuzioni perfette. Ma il pubblico è affamato di esecuzioni dal vivo, con la piccola imperfezione, con la piccola stecca, se vogliamo, col vicino di sedia che scartoccia la caramella o che tossisce all'inizio dell'andante spianato. Però è nel presente vivido dell'esecuzione che risiede il senso profondo della musica, in quell'essere parte di una comunità intersoggettiva in cui il tempo dell'esecutore è lo stesso tempo dell'ascoltatore. Durante il lockdown, anche qui riprendo un altro spunto del bell'articolo di Davy, si è cercato di fare un surrogato di tutto ciò. E tra l'altro mi ha anche fatto molta, molta simpatia vedere come anche i nostri gemelli di Radio 3, BBC, Radio 3 si siano arrangiati durante il periodo di lockdown più duro, quando gli studi radiofonici erano presidiati dal minimo personale tecnico indispensabile e il resto lo si faceva da casa registrando le voci negli armadi imbottiti di piumini, di maglioni per attutire il rimbombo delle pareti domestiche, il rumore degli animali o lo svuotamento dei bidoni nelle strade. Mi ha fatto simpatia perché abbiamo fatto così anche noi. Però abbiamo cercato anche contemporaneamente di non arrenderci alla dimensione voce più disco, perché la radio è radio comunque di concerti dal vivo, Radio 3 Suite, che è la fascia serale in cui lavoro io, dalle 20 alle 24, quando non poteva trasmettere concerti in diretta per le ragioni che conosciamo, trasmetteva comunque da quella riserva bellissima che è la European Broadcasting Union, Euroradio, comunque concerti registrati. E quindi l'idea che pubblico e musicisti continuassero a far parte di quella comunità, anche se il sincronismo dell'ascolto e esecuzione non era differito, però abbiamo mantenuto viva quella fiamma. Ecco, non so se ho risposto alla vostra interrogazione.
Perfettamente, Nicola Pedone. Io devo metterci qualcosa di esperienza personale. Dalla fine del primo anno pandemico, in un'intervista con Piero Rattalino, mi aveva chiesto: ma tu hai sentito Marta? In che senso? No, devi sentire, perché è la più bella esecuzione che sia mai stata registrata della terza sonata di Chopin, la sonata opera 58, l'ha fatta in una sala vuota alla Laisalle di Amburgo Marta Argerich.
Thank you.
Ora, non so se siete d'accordo con me, ma meglio di così non si può suonare lo scherzo della sonata in si minore di Chopin. Di lì a 6 mesi Martha Argerich avrebbe compiuto 80 anni e poco prima dei suoi 80 anni ho avuto l'occasione di andare a trovarla a Ginevra e registrare con lei un'intervista. Era il secondo movimento della sonata opera 58 di Chopin, registrata in una Laeiszaale d'Amburgo, una sala bellissima, vuota, e andata in onda in diretta su YouTube. Trovo che questa sia un'esperienza fantastica, quella vissuta da chi era stato messo al corrente di questa iniziativa della Laeiszaale, della radio tedesca, e va un po' contromano rispetto a quanto sembrano fare le emittenti nazionali svizzere. Se pensiamo che noi ci siamo sganciati come RSI da molti concerti che registravamo abitualmente di altre di molte manifestazioni che hanno luogo sul nostro territorio, ma soprattutto SRF, cioè la Svizzera tedesca, si è sganciata dai concerti che si tenevano regolarmente, che si tengono regolarmente alla Tonhalle, e in modo particolare dai festival, tipo sto pensando al Festival di Lucerna, che è uno dei festival più importanti a livello planetario, vede praticamente brillare l'assenza dei carri della SRF, quindi non registrano più niente. Com'è la risposta da parte della RAI, in modo particolare di Radio 3? Lo chiediamo a Nicola Pedone.
Beh, nello specifico a questo deficit, a questo passo indietro, o in generale nella riorganizzazione, diciamo?
Cioè, se dopo questi due anni pandemici c'è stato uno spostamento verso il meno piuttosto che verso il più da parte di Radio 3?
No, direi coerentemente con quello che dicevo prima. Allora, Radio 3 Suite ha proprio nel suo statuto, diciamo così, nella sua vocazione, quello di trasmettere tutte le sere il cosiddetto cartellone, che è una proposta di musica dal vivo. Laddove è possibile, lo si fa proprio in diretta con l'inviato e con una squadra tecnica. Dove non è possibile, si registra e si trasmette in un secondo tempo, ma sempre con l'idea di dare, appunto, come si diceva prima, il calore del pubblico. Non abbiamo l'inviato, per esempio, però riusciamo sempre in qualche modo o a ricontattare il solista o il direttore, nel caso della musica contemporanea, il compositore, o qualcuno che era presente, per esempio, ad un'opera, un critico musicale, per farci in qualche modo restituire la pienezza dell'evento dal vivo. E quindi abbiamo cercato di mantenere questo standard sul 100% della proposta. Ecco, quindi non siamo venuti meno. E non abbiamo deviato, come dicevo prima, verso una radio fatta di dischi e di registrazioni discografiche, commerciali da questo punto di vista. Abbiamo cercato sempre di mantenere la presa sull'evento live. Abbiamo anche inventato delle cose, proprio sollecitati dalla pandemia. Nell'epoca proprio della clausura più dura, quando proprio si poteva uscire solo per buttare la pattumiera o per comprare il pane, andavamo noi virtualmente a casa dei musicisti, bloccato come tutti dall'emergenza Covid, per chiedergli che cosa stesse facendo allo scoppio della pandemia, quindi a cosa aveva dovuto rinunciare, come si stava organizzando la vita, chi si è messo a leggere, chi a rileggere, chi gli scacchi, chi la cucina, chi si è messo a suonare un nuovo strumento, e poi come pensava di riprendere la vita una volta che questa fosse tornata, aperte e chiuse le virgolette, normale. E questo l'avevamo chiamato A Casa Con. Però abbiamo anche creato un'altra rubrica, sempre all'interno di Radio 3 Suite, che sta avendo molto successo, Il Futuro in Onda, questa è stata un'idea di Oreste Bossini, in cui i maestri di oggi incontrano i maestri di domani, questo era il sottotitolo. Questo proprio per aiutare la ripresa di quei consumi culturali di cui si parlava prima. Anch'io sono d'accordo con Angelo, non mi piace tanto, però dobbiamo capirci, consumi culturali, chiamiamoli pure così. Per cui ogni volta siamo riusciti a convocare, proprio sotto l'ombrello della RAI, dando loro tutta una giornata di lavoro nell'auditorio A a Milano, nella sala N a Roma, per provare, quindi per dire il quartetto Adorno, con Danilo Rossi, la prima viola della Scala, il quartetto Leonardo con Alessandro Taverna, pianista, il trio Chagall con Luca Ranieri, prima viola dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Alessandro Carbonare, primo clarinetto di Santa Cecilia, con i giovani di Avos Project. E c'è stato proprio un incontro seminariale che alla fine culminava in un concerto in diretta, appunto all'interno di Radio 3 Suite. Quindi il periodo della pandemia e della clausura totale abbiamo cercato di interpretarlo rafforzando la nostra idea di musica dal vivo e in questo modo anche cercando di aiutare quelli che erano stati più penalizzati, perché queste formazioni di musica da camera composte da giovani che magari si sono già imposti vincendo un premio nazionale, un secondo posto ad un premio internazionale, sono stati quelli più penalizzati, perché quando cominciavano a poter girare per il mondo, ad essere chiamati in giro per i concerti, sono rimasti a casa e per loro non c'è stata nessuna recovery fund che potesse aiutarli. Ecco, non che la RAI gli abbia dato chissà quanti soldi, però almeno un rimborso spese, un modo per dire ci siamo, non ci siamo dimenticati di voi, il pubblico vi vuole ascoltare, questo sì, siamo riusciti a farlo. Ecco.
Angelo Foletto, da questo discorso emerge l'importanza capitale, diremmo, del servizio pubblico, il tema di cui stiamo sostanzialmente parlando in maniera silente, nel amplificare le vite, i traguardi, i successi e i concerti in generale di giovani e non più giovani artisti. Allora, io vorrei che lei, se vuole, se può, ci dicesse come voi dell'Associazione dei Critici percepite il ruolo del servizio pubblico, in questo caso ovviamente della RAI, per la divulgazione della musica.
Ma è una domanda difficile, è una domanda che va al di là, credo, delle competenze e delle possibilità di incidere sulla vita culturale dei critici e della critica musicale oggi. Diciamo che noi siamo sempre stati abbastanza critici o laudativi a seconda delle occasioni nei confronti di ciò che ha fatto la RAI, anche se il nostro tipo di intervento, ma anche attraverso il premio Abbiati, essendo legato alla musica dal vivo e alla produzione, diciamo, attuale, cioè annuale, non ha avuto le possibilità forse di farlo sentire più volte. Però come a suo tempo si decise di fare una grande protesta quando si ventilava, e ahimè poi la cosa avvenne, la chiusura delle orchestre RAI, o l'anno scorso si è deciso di segnalare in maniera particolare questo incontro molto fortunato tra il teatro dal vivo e la RAI, concretizzato nel Barbiere di Siviglia dall'Opera di Roma. Diciamo che ci siamo, per quello che si poteva, abbiamo fatto il nostro dovere. Io credo che poi abbiamo sempre cercato nei nostri interventi di ricordare in fondo questo tema, che è il tema cruciale, se vogliamo, del consumo culturale legato alla musica, che come i dischi a suo tempo non hanno ucciso l'attività concertistica, anche appunto questo, più informazioni si danno, la musica è una cosa viva, anche se non viene eseguita direttamente, ma più informazioni si hanno sulla musica, io credo che funzioni. Io sono così ottimista che penso che anche le cattive informazioni alla fine abbiano il loro luogo, il loro ruolo importante. Del resto, se mi permette ancora un passetto indietro dall'inizio, diciamo, dallo spunto iniziale della nostra conversazione, questo articolo, non dimentichiamo che in un ambito, se vogliamo, abbastanza vicino, come qualcuno paventava, l'ebook non ha affatto ucciso il mercato librario. Ha preso semplicemente altre strade, però non l'ha ucciso. Anche in questo caso il maggior numero di informazioni e la maggiore facilità di portare delle informazioni su questo oggetto, che è il libro, sia pure avute, diciamo, attraverso uno strumento diverso. Nel caso poteva essere lo scaricamento nei vari sistemi di lettura, non ha affatto impoverito quel mercato che sappiamo benissimo è uno dei pochi, l'ultimo l'ultima, diciamo, numeri che sono venuti almeno in Italia dall'Istat dicono che il mercato dei libri rispetto a tutti i mercati culturali è l'unico che tutto sommato si è mantenuto. Sappiamo benissimo che il mercato dei libri in Italia, ahimè, non è, non porta numeri molto alti, ma è una dimostrazione che al di là della digitalizzazione, che è talmente aperta, sappiamo che oggi si sta discutendo addirittura nelle scuole se si possa considerare appunto se può essere un'alleanza ottima per l'accesso al sapere, le lezioni dal vivo e le lezioni o i libri elettronici. Quindi questo tutto ci porta a ragionare su questo. La critica musicale, visto che scrive meno recensioni, può fare questo e tenere informati su questo, sicuramente, anche se gli spazi non sono più tanti, perché questo tipo di commento non trova delle adeguate collocazioni.
E dunque questa era Une tabatière à musique, Valse badinage di Anatoly Liadov, l'opera 32. L'abbiamo messa semplicemente perché il pianista, in questo caso era Stephen Huff, a cui l'articolo da cui siamo partiti, quello di Alan Davy, controller di BBC Radio 3, faceva riferimento parlando dei concerti in cui era stata messa a disposizione la Wigmore Hall, e il concerto di inaugurazione diffuso su Radio 3 era tenuto proprio dal pianista Stephen Huff che abbiamo sentito. A me fa impressione pensare, adesso poco fa Angelo Folletto diceva della riduzione che l'ebook non ha sostituito il libro. Mi ha fatto impressione sentire e leggere che in realtà dopo questi 2 anni di pandemia la vendita dei CD sembra essere in aumento, e anche questo sembra essere di per sé un aspetto paradossale. Cosa ne pensa Nicola Pedone?
Beh sì, se sentiamo i produttori dei CD già da un po' di tempo stanno cantando il De Profundis, dicono che è un mercato che ormai è in chiusura, i negozi non esistono più, che i musicisti tendono spesso ad autoprodursi il compact disc come una sorta di biglietto da visita, si presentano e poi stretta di mano e mollano lì il CD. Peraltro, come sapete benissimo, i computer neanche di ultima ma di penultima generazione spesso non hanno nemmeno più il cassettino, no, per il lettore, il CD player. Per cui, insomma, io essendo un dinosauro del secolo scorso, che sono ancora i vinili, anzi dello scorso millennio, ancora i vinili a casa, non posso che rallegrarmi di questa notizia.
e tenderei a rubricarla come una, sì, prima Angelo Folletto parlava di ottimismo, e sì, quindi guardiamo con ottimismo, c'è ancora fame di musica, principalmente di musica dal vivo, però anche di quella forma indispensabile di documentazione e di studio che è il deposito di interpretazioni registrate. Ogni volta che noi incontriamo un giovane musicista, che sia la stanza della musica o il futuro in onda, eccetera, non c'è nessuno di loro che non dica di essere cresciuto sullo Chopin di Horowitz o di Rubinstein, sul Beethoven di Pollini, sul Bach di Richter e così via, per cui insomma sono cose molto importanti, fondamentali, che si continuino a fare per mantenere la memoria, ma per alimentare il futuro poi soprattutto. Quindi è una notizia che mi rallegra, poi non ho i dati economici per commentarla da un punto di vista appunto economico-finanziario, però in quanto appassionato musicofilo la notizia appunto mi rallegra.
Sarà magari wishful thinking, come si dice, ma speriamo tutti che vada, sì, veramente in quella direzione. E effettivamente c'è comunque un interesse sempre maggiore per il vinile, e questo vuol dire molto, perché dall'MP3, dalla qualità MP3, cioè musica in scatola, a quello che si sente con un vinile c'è una bella differenza. È un discorso che avrebbe potuto continuare per tutto il pomeriggio, e invece dobbiamo chiuderlo qui, ringraziando moltissimo i nostri ospiti.
Ovviamente Angelo Folletto, grazie mille.
Grazie a voi, grazie e buon proseguimento di trasmissioni.
E grazie a Nicola Pedone, e ricordiamo che la musica dal vivo veramente è importante, conta, e quindi riempite le sale da concerto.
A sentire concerti, venite a sentire concerti, oppure potete per esempio ascoltare Rete 2, che vi diffonde dei concerti registrati da noi anche quando non c'era il pubblico, come nel caso della Sinfonia di Haydn con cui chiudiamo, registrata dall'Orchestra della Svizzera Italiana con Nicolas Hallstedt alla direzione, il 4 gennaio del 2021, secondo anno horribilis.
Eh sì.
Un saluto da
Davide Fersini
e Roberto Corrente.